Ave Maria, benvenuti. Ecco, siamo alla tredicesima istruzione mariana e parleremo della verginità di Maria. Questo è un corso di catechesi mariane e abbiamo visto precedentemente appunto l'importanza di conoscere, studiare Maria per amarla sempre di più, così da conoscere sempre di più Gesù, il Signore. Per conoscere Dio. E abbiamo visto anche come tutta la grandezza di Maria sia improntata appunto da quella sua chiamata da parte di Dio ad essere la madre appunto di Dio. E quindi fin dall'eternità era stata predestinata ad essere la madre del Signore. Quindi questa sua chiamata la porta ad avere determinati privilegi che noi appunto abbiamo visto. Ora appunto vogliamo parlare appunto del privilegio della verginità. Infatti la corona più fulgida che adorna il capo della Madonna, quindi è certamente la divina maternità. Però in questa corona, ecco, vedremo appunto che tra le moltissime gemme incastonate, proprio incastonate da Dio, in questa c'è una fulgidissima e più scintillante gemma, appunto è quella della verginità di Maria. Perché appunto la verginità di Maria è qualcosa di unico. Ecco, noi sappiamo che la maternità e la verginità sono i due più grandi ornamenti della donna, però questi sono inconciliabili, no? Cioè l'uno esclude l'altro, come il fiore esclude il frutto esclude il fiore. Quindi solo per Maria Santissima il Dio ha fatto un'eccezione. Cioè troviamo in Maria sia la maternità che la verginità insieme. Ecco, diceva San Bernardo, infatti, se io mi metto a lodare la sua verginità, ecco che trovo molte altre dopo di lei che furono vergine, vergini. Così anche l'umiltà, ecco, possiamo trovare delle persone umili, però naturalmente l'altra volta abbiamo visto che la Madonna è proprio per eccellenza ha praticato queste virtù. Ecco, possiamo trovare appunto in determinate persone anche delle virtù, no? Però in nessuna cosa Maria ebbe uguali, né prima né poi. Proprio appunto questo, cioè in Maria c'è la maternità e la verginità insieme. Quindi è un privilegio esclusivo. Questo è proprio perché poi richiama anche diciamo, appunto a questa sua missione, no? Di essere la madre di Dio. Quindi questo conferma proprio la sua altissima dignità e anche richiama appunto al fatto che il figlio che lei ha generato è Dio. E questa verginità di Maria, che vedremo più approfonditamente, è una verginità perpetua, quindi che avviene prima di darci Gesù, poi anche durante il parto e poi, ecco, anche dopo il parto. Già possiamo dire, a scanso, diciamo, dei dubbi o equivoci, eccetera. Questa è una verità di fede. Pronunciate, ci sono state tante definizioni, come vedremo, poi soprattutto con il Concilio Lateranense Romano del 649. È una verità di fede che non possiamo avere dubbi. Quindi questo è importante. Perché se uno ha un dubbio, cioè no, se non ammette questa verità, non è cristiano, non è cattolico. Quindi Però ora vediamo appunto vedremo appunto la vergine di Maria, in genere, quindi vedremo appunto anche gli errori, no? Coloro che dubitavano, cioè negavano questa verità, daremo le prove. E poi vedremo la verginità in modo particolare, quindi prima di darci Gesù, nel darci Gesù, dopo averci dato Gesù, poi obiezioni antiche e recenti, poi Maria fu la prima a emettere il voto di verginità. Ora vediamo appunto la verginità di Maria in genere. Ecco, molti furono quelli che, non volendo chinare la loro fronte superba dinanzi a un privilegio così singolare, lo negarono o lo attaccarono accanitamente. Ecco, primi ad avere il triste primato nel combattere la verginità di Maria, furono gli ebrei, i quali accusavano e tentarono di far pesare sulla Madonna il più turbe dei delitti, l'adulterio. Quindi, praticamente c'è una diffamazione, no? Quindi. E poi agli ebrei possiamo avere anche i cristiani giudeizzanti, cioè coloro che si erano convertiti dal giudaismo, cioè non osarono dire che la Madonna era peccatrice, ma negarono che Gesù fosse stato concepito. Poi abbiamo altri eretici, che pur ammettendo ecco, la verginità di Maria, pretendevano che essa abbia, cioè, mettevano la maternità vergine di Maria, però pretendevano che essa abbia cessato di essere vergine dopo aver dato miracolosamente Gesù, quindi avrebbe avuto altri figli da San Giuseppe. Questo errore fu professato da Apollinare, del video, da Giovignano ed altri che vengono chiamati antidicomarianiti. Poi, naturalmente, questi furono poi combattuti nel poi proclamare la verità da parte soprattutto dei padri della Chiesa, no? Ci sono dei scritti che parlano appunto dei padri della Chiesa che confutano questi errori. Poi c'è stato un periodo che non fu contrastata, diciamo, questa verità, soprattutto nel Medioevo appunto non c'erano coloro che la negavano. Però poi questi errori antichi contro la verginità della Madonna ripresero con i protestanti, poi i razionalisti, poi dobbiamo dire purtroppo dopo il Vaticano II, che c'è stata una teologia che andava oltre alle verità di fede, poi soprattutto ai cosiddetti esegeti che alla fine mettevano in dubbio tutto, mettevano in dubbio anche la propria esistenza, possiamo dire, no? E quindi, cioè, sono queste cose, diciamo, fanno veramente dispiacere, però ci sono stati e ci sono ancora. Ecco, c'è anche un libro di padre Serafino Lanzetta, ha fatto uno studio di questi ultimi teologi o esegeti moderni che, ovviamente, in modo subdolo, ecco, negano la verità. Anche se dico che non vanno contro il dogma, perché se uno dice questo non è più cattolico, però sì, senza negare il dogma, ecco, possiamo dire questo, però alla fine neghi questa verità. Quindi bisogna anche molto stare attenti su certi teologi o esegeti moderni. E quindi noi abbiamo detto che c'è il dogma, però ora vediamo anche circa come possiamo dimostrare questa verità, perché poi è una verità rivelata da Dio e quindi noi dobbiamo credere. La Chiesa poi non fa altro che pronunciarsi in modo con una definizione, però ci sono tante prove e quindi vediamo appunto queste prove. Ecco, noi veramente, pure nelle lezioni precedenti, quando diamo le prove, quando stiamo facendo la dottrina cristiana, ecco, poi diamo le prove scritturistiche, quindi della Sacra Scrittura, della tradizione e poi del Magistero. Poi diamo anche delle dimostrazioni razionali. Diamo questo per esempio anche con la Sacra Scrittura, della tradizione, del Magistero, perché noi parliamo tra di noi come cristiani, no? Però potremmo trovare anche quelli che non credono proprio a nulla, allora noi poi partiremo poi dai dati razionali, come abbiamo visto per esempio con l'esistenza di Dio, no? Però, ecco, soprattutto per esempio contro gli eretici, per esempio potete trovare cristiani non cattolici che negano questa verità e noi possiamo dare la dimostrazione appunto attraverso la Sacra Scrittura, la tradizione e poi come insegna la Chiesa. Ecco, prima di tutto, ecco, vediamo la Sacra Scrittura, il testo base sul quale noi fondiamo, ecco, la verginità di Maria è il testo di Isaia 7,14. Pensate, sono 7-8 secoli prima della venuta di Cristo, no? C'è questa celebre profezia del profeta Isaia che richiama un segno che Dio darà al re Acaz che non era fiducioso, no? Appunto di quello che diceva il profeta o dell'azione di Dio. E dice, ora Dio stesso vi darà un segno. Naturalmente che poi sarebbe venuto dopo, disse appunto, ecco il segno, no? Ecco, una vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e il nome di lui sarà quello di Emanuele. E quindi questa è la celebre profezia di Isaia. Ecco, qual è il segno? Perché il segno non è che una donna che partorisce dalla vita, cioè appunto partorisce un figlio, ovviamente è vergine, poi non è più vergine, però il segno è qui che la vergine stessa, questa fanciulla ancora non sposata, ecco, viene richiamata appunto la fanciulla al mano, è usata come termine di una fanciulla che non ha avuto rapporti, no? E quindi concepirà e darà alla luce un figlio. Quindi il segno è che appunto concepirà un figlio senza avere rapporti, senza aver avuto rapporti. E quindi questo è il segno, questo è il prodigio. Un prodigio che poi viene confermato da, ecco, vedete, Matteo 1,18,25 e Luca 26,38. Allora, lo leggiamo. Ecco come avvenne, questo è Matteo, ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto, perché appunto si trova davanti a un mistero. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Ascoltate, tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta Isaia: «Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che sarà chiamato Emanuele», che significa Dio con noi. Quindi, vedete, San Matteo riprende la celebre profezia di Isaia. Cioè, dice, qua si adempie la profezia del profeta Isaia, un evangelista. E poi c'è anche Luca 26,38, praticamente qua si parla dell'Annunciazione, dove l'angelo appunto appunto l'annuncia a Maria. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Ecco, questo conosco uomo, secondo l'interpretazione appunto della lingua ebraica, significa non conosco, cioè non ho rapporti con nessun uomo. Quindi qui c'è il richiamo alla sua verginità e quindi anche al proposito di rimanere sempre vergine. E poi l'angelo rispose: «Cioè, tu rimarrai vergine, cioè concepirai anche senza aver avuto rapporti, perché lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio». Tanto che poi, per dimostrare che questo è possibile, dice: «Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano se nulla è impossibile a Dio». Cioè, ovviamente questo è un miracolo, cioè qualcosa che per Dio è possibile, perché nulla è impossibile a Dio, Dio onnipotente. Noi quando facciamo i problemi, ma com'è possibile? Non ci dobbiamo dimenticare che ci troviamo davanti a Dio, davanti a un mistero divino. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Ecco la fede di Maria. La Madonna credette a questo. Quindi questa poi dovrebbe essere la fede, ecco, che dovrebbe permeare la vita di ogni cristiano. Quindi sono importanti questi tre passi. Quindi il testo base è Isaia 7,14, Matteo 1,28-25, poi Luca, l'Annunciazione 1,26-38. E questa è la Sacra Scrittura. Beh, poi ci sarebbero anche altri testi, però normalmente non possiamo citarli tutti, però questi sono i più importanti, Poi vediamo la tradizione, cioè quello che è stato trasmesso oralmente, o anche attraverso documenti, ecco la tradizione. Praticamente la Madonna in tutti i secoli è stata sempre venerata sotto questo titolo, viene riconosciuta appunto sempre vergine, tutti i secoli, quindi dall'inizio fino ad oggi. E infatti poi per i padri della Chiesa è una verità di pubblico dominio. Ecco, poi già quando si invocava la Madonna, si chiamava appunto con l'appellativo di Vergine, quindi già agli inizi, no, della Chiesa. E poi questo è importante, ovviamente abbiamo i simboli della fede, cioè il credo, no? E qua abbiamo il simbolo apostolico, cioè quello che risale proprio agli apostoli, no? Che racchiude il simbolo apostolico, il credo, no? Cioè quello breve, quello che diciamo la domenica, quello più lungo, che racchiude tutte le verità più importanti, no? Che noi crediamo, professiamo. E quando si parla della Madonna si parla di Maria Vergine e lo troviamo già nel simbolo apostolico. E dice appunto Sant'Ambrogio contro gli eretici di un tempo: se non vogliono credere agli insegnamenti dei vescovi, credano agli oracoli di Cristo, credano al simbolo degli apostoli, che la Chiesa romana ha conservato e conserva sempre immacolato. Basterebbe solo questo. Però, ripeto, qua si tratta proprio dell'inizio della Chiesa, non è che una verità. C'è anche qualche preghiera, ecco, anche antica, no? Del terzo, quarto, sei, sub tuum presidium, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, no? Quindi la preghiera più antica si parla di Maria Vergine. Poi ecco il Magistero che naturalmente poi definisce, no? Questa verità come rivelata da Dio, e proprio perché poi il Magistero ha questo potere definire, no? Perché appunto ha il compito di insegnare. Quindi, per esempio, già nel Concilio di Efeso, a 431, si parla, quando fu proclamato il dogma di Madre di Dio, Santa Vergine, la Santa Vergine genitrice di Dio. Ecco, poi il Concilio Romano, quello Lateranense del 649 sotto Papa Martino I, dà proprio la definizione, questo possiamo dire è uno dei più importanti, però ci sono anche altre definizioni successive. La madre di Dio fu sempre vergine, ha concepito senza seme per opera dello Spirito Santo, ha generato senza corruzione, permanendo indissolubile anche dopo il parto la sua verginità. Quindi parla proprio di questo, no? Quindi prima concepito per opera dello Spirito Santo, quindi rimane vergine prima, durante e dopo il parto. Poi abbiamo anche il Concilio di Costantinopoli, poi Papa Paolo V, l'Immacolata di Dio fu vergine prima, durante e dopo il parto. Ora vediamo appunto in particolare, ecco, la verginità di Maria in particolare. Quindi la Madonna fu vergine prima del parto e quindi, come abbiamo già visto prima, e soprattutto in San Matteo e San Luca, no? Quindi Matteo 1,18, quindi dove poi San Matteo conferma la celebre profezia di Isaia, e poi abbiamo San Luca, no? Quindi dell'Annunciazione. E San Luca dice chiaramente, ancora un po' in modo più ampio, che Maria concepì Gesù senza detrimento della verginità. Ci fornisce degli elementi per provare che Maria rimase sempre vergine nel darci Gesù e dopo averci dato Gesù. San Luca è poi l'evangelista dell'infanzia, no? Secondo la tradizione, lui poi attinse i dati storici direttamente dalla Madonna e poi fece anche dei studi accurati, no? Quindi sto consultando anche gli altri apostoli, in modo particolare San Pietro e Paolo.